time.
Telecomandati.
La TV che ami odiare.
Alcuni studenti fuori sede si raccontano in una fiction sul web. Ben trovati in diretta sulla Radio Vaticana da Antonella Palermo. State seguendo 105 Live, il canale in FM. Potete ascoltarci anche sul nostro sito 105live.radiovaticana.org. Saluto subito chi ha avuto questa idea, Giampiero D'Amato. Buongiorno. Allora, tu sei uno studente da poco laureato in scienze della comunicazione all'Università di Perugia. Quando è nata questa idea, come e perché?
Allora, l'idea è proprio nata dai pomeriggi, diciamo, di dolce far nulla in attesa, diciamo, della laurea, cioè appunto quando si prepara la tesi e si ha anche molto tempo libero perché non si devono più preparare gli esami, e quindi noi abbiamo iniziato a riprendere alcune gag, diciamo, non organiche, che poi abbiamo invece legato con un fil rouge e creato una prima serie di quella che era appunto la vita scarcagnata dei fuorisede, in quel caso di Perugia, ma potrebbero essere appunto di qualsiasi parte del mondo.
Che vita è quella degli studenti fuorisede? E poi, tra parentesi, il tecnico del suono qui mi rimprovera perché probabilmente hai attivato un viva voce, quindi forse l'audio non è perfetto, è vero?
La mia voce e la mia forse c'è un po' di
eco, effettivamente. Va bene, i nostri ascoltatori ci perdoneranno. Prego.
La vita degli studenti fuori sede è una vita di sperimentazione, di esperienza, perché andare fuori sede vuol dire accettare di fare una vita diversa dalle comodità del proprio focolare domestico, perché il fuori sede sceglie di vivere in situazioni più precarie.
Diciamo che spesso è costretto a viverci in queste situazioni precarie.
Certo, spesso è una situazione obbligata, data proprio dalla mancanza di soldi. A volte anche, diciamo, invece una cosa di esperienza, come si va a fare l'Interrail, come si decide appunto di andare in campeggio per fare una vacanza alternativa. Il fuorisede appunto è un'esperienza che permette di conoscere persone, di autogestirsi, perché è spesso la prima occasione per un ragazzo di andare fuori di casa e quindi essere, diciamo, l'arbitro di se stesso, ecco.
Dalla necessità alla scelta di uno stile di vita, insomma. Esatto. Come è stata realizzata tecnicamente questa sitcom?
Allora, noi abbiamo realizzato la prima, diciamo, serie, quella non per studenti.it, in maniera totalmente amatoriale, quindi con una videocamerina, senza illuminatori, con un programma di montaggio consumer, quindi veramente per divertimento, come fanno appunto molte delle persone che producono video sul web. Quindi più che l'aspetto tecnico, che poi in fin dei conti anche nella seconda versione vedeva solo l'aggiunta di una videocamera semi-pro, diciamo, e di due illuminatori, è proprio la destinazione. Quello che in televisione non sarebbe mai potuto essere trasmesso, perché comunque è impossibile accedere ad alcuni circuiti televisivi anche di autoproduzione, invece sul web ha avuto la sua nicchia produttiva, diciamo, il suo successo relativo.
Molte TV, questo magari immagino che possa essere il vostro auspicio, sarebbero interessate a questa produzione, è vero?
Noi appunto speriamo di aver già, diciamo, la sitcom è stata trasmessa ad aprile, è stata ritrasmessa, perché la prima visita appunto è stata sul web, da Nessuno TV. E comunque l'atteggiamento spesso di molte televisioni è quello di guardare al web come fucina di nuove idee, come bagaglio di format, il più delle volte, diciamo, da premiare, quindi con tutto, diciamo, il team produttivo, quindi portare le persone che l'hanno prodotta sul web a produrre anche per la televisione, a volte, diciamo, in maniera diversa, con l'appropriarsi delle idee, come spesso capita, diciamo. Perché anche il web viene visto come una sorta di bagaglio di format a basso costo o a costo zero, cioè una sorta di ispiratore per molti autori televisivi.
Quindi secondo te può funzionare un meccanismo che si sta un po' affermando in certi circuiti editoriali, ovvero si parte dal web, per esempio dal blog, per andare a finire poi al libro stampato, facendo la dovuta selezione dei prodotti? prodotti. Secondo te per la televisione può valere lo stesso meccanismo, ovvero si parte da queste produzioni che circolano liberamente in rete, poi forse si potrà approdare a qualcosa di più definitivo da mettere in onda in televisione?
Certo, negli ultimi anni è così, anche perché se uno, ci sono due fasce, diciamo, di accesso poi alla televisione generalista, cioè si parte dal web, l'idea, se mai piace, ad una piccola televisione, comunque ad una televisione che ha la possibilità di produrre delle voci fuori dal coro, tra virgolette, come ad esempio i vari canali che si trovano sul digitale satellitare, quindi ad esempio tutto quanto l'offerta dei canali Sky, che porta quindi, o anche del gruppo sitcom, che porta a premiare a volte delle produzioni che vengono traslate sul satellitare e quindi hanno una possibilità maggiore di visibilità anche nei confronti della televisione generalista. Quindi il passaggio più delle volte avviene attraverso due step, quindi dal web, semmai l'interesse viene stuzzicato e si può approdare semmai ad una produzione su una televisione tematica, quindi sul digitale, e poi da lì, se il successo rimane invariato, anzi cresce, allora le carte, diciamo, sono giuste per poter passare ad una produzione ancora, diciamo, più distribuita, tra virgolette.
Il web, quindi, secondo te, alimenta la creatività e la sperimentazione a favore di una buona qualità televisiva, poi?
Tutto appunto dipende dal tipo di selezione. È normale che il web offre di tutto, cioè anche dalla persona che riprende il gatto mentre suona il pianoforte, diciamo, in maniera non consapevole, fino invece a format particolari, a format innovativi che potrebbero svecchiare quello che invece, se vogliamo, anche il manierismo televisivo, cioè perché la televisione da un po' si sta riposando in una sorta di mediocrità che ci porta a vedere sempre gli stessi programmi riproposti semmai in salse diverse, e tutto quello che accomuna però è proprio la mancanza di contenuti. Ci sono sempre più quiz che non premiano semmai la vera conoscenza, ma solo la fortuna o altri aspetti che non sono fondanti. Oppure anche nelle fiction si ha spesso una mancanza di voglia, ecco, di innovare, quindi si va semmai a prendere molti fatti storici o personaggi storici, quindi vediamo fiction su qualsiasi personaggio storico non degli ultimi 200 anni. Invece appunto sul web spesso si trovano molti più spunti, ecco, innovativi, proprio perché manca un discorso produttivo e quindi si è liberi, diciamo, tra virgolette, di poter sperimentare senza vincoli.
Molti purtroppo si sentono talmente liberi da arrivare a diffondere, lo sappiamo bene, soprattutto su YouTube, video che ritraggono la morte in diretta oppure ogni altro tipo di trasgressione che il più delle volte rasenta non solo il cattivo gusto, ma davvero pone degli interrogativi, insomma, quantomeno di natura etica. Tu,
certo,
che ne pensi?
Io penso che queste persone...
Cioè, perché c'è un proliferare, ecco, di questo, direi, gusto del macabro, praticamente?
Beh, io direi, cioè, diciamo, che è una... Purtroppo ci si basa su quello che è il concetto di morbosità. Quindi la trasposizione di quello che si verifica quando c'è un normale, diciamo, tra virgolette, perché non è mai normale, incidente stradale per la strada. C'è sempre, diciamo, il capannello, tra virgolette, di persone che si ferma a osservare senza appunto una logica apparente. Come dire, c'è questo gusto anche dello spettacolare, se vogliamo, cioè sono molto presenti, ad esempio, gli incidenti nelle varie categorie. C'è questa forma di morbosità che però poi scade più delle volte, comunque viene esasperata e si fa quasi una gara tra gli utenti a chi offre il contenuto, diciamo, più truculento, comunque il contenuto censurato. E penso che comunque dimostra il fatto che purtroppo la rete è popolata da uomini, diciamo, e gli uomini comunque nel loro piccolo hanno le loro manie, la loro voglia anche di farsi notare. Quindi più delle volte su YouTube c'è la persona che posta il video diciamo violento e poi semmai si bea dell'alto numero di visite
Però tu prima fuori onda mi dicevi che forse questi video lasciano un po' il tempo che trovano, quindi forse non bisognerebbe neanche troppo spaventarsi. Perché?
Come dicevo prima, sono mode che scadono presto, perché il contenuto della rete appunto è così labile che un tormentone del giorno prima o scompare o comunque viene soppiantato da altri tipi di tormentone, non diciamo necessariamente di genere macabro violento, diciamo.
Ce lo auguriamo. Un minuto per chiudere, so che avete altri progetti di sitcom che riguardano altri problemi legati agli studenti che poi non sono più studenti, ma cosa diventano? Disoccupati?
Gli studenti sono tutti, purtroppo, lo step successivo, mentre una volta era, ecco, entrare nel mondo del lavoro, lo step appunto attuale è quello di entrare nel mondo della precarietà, perché purtroppo è una situazione comune, più o meno diciamo condivisa da tutte quelle persone che non abbiano conoscenze o parentele, diciamo, a Montecitorio.
Grazie a Giampiero D'Amato, in bocca al lupo, molti auguri, a risentirci. L'ultima frontiera del reality, 40 ragazzini soli nel deserto. Il prossimo reality show della CBS, che andrà in onda a partire dal 19 settembre, proprio riguarda questi 40 bambini che dagli 8 ai 15 anni sono stati catapultati in una città fantasma del New Mexico per vivere da soli e costruire una società dalle fondamenta. 14 ore al giorno arriveranno a lavorare di fronte alle telecamere. L'obiettivo, secondo il creatore Tom Foreman, è quello di riuscire ad avere successo dove gli adulti hanno fallito. Per un commento abbiamo in linea il professor Michele Sorice, sociologo dei media all'Università La Sapienza di Roma. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, come ti senti di commentare questa nuova frontiera del reality?
Ma potremmo commentarla un po' provocatoriamente dicendo che in questo processo di adultizzazione del mondo infantile, del mondo giovanile in genere, tutto sommato non c'è niente di strano. Se i bambini possono essere cavie per esperimenti televisivi, se possono essere concorrenti di programmi più o meno musicali o di scimmiottamenti di telequiz per adulti, perché non possano fare anche reality? Questo ovviamente, come dire, questo processo diventa assolutamente inevitabile e quasi normale. Al tempo stesso direi che però, per essere un po' più seri, mi sembra che il reality sia un po' corto di idee da questo punto di vista, cioè non riesca più a trovare quella capacità di sfondamento nell'immaginario collettivo e quindi è costretto a rincorrere qualunque cosa possa farlo apparire nuovo o comunque innovativo, dalla prova estrema a quella che in qualche modo mette a repentaglio la vita stessa, fino appunto all'uso dei bambini, quindi all'uso di individui, di soggetti che fino a qualche tempo fa venivano considerati protetti e al massimo spettatori da tutelare rispetto al mezzo televisivo, o se protagonisti nel gioco e non invece come attori, ma anche in qualche modo oggetti e soggetti di scherno, di gioco, di, perché no, di scommessa. Adesso non so se ci saranno anche delle possibilità di scommettere su chi vincerà, su chi sarà più bravo. Però ecco, sicuramente siamo verso un cambiamento nel ruolo stesso del bambino televisivo.
Ma sembrava che insomma il reality, almeno in Italia, avesse un po' esaurito la sua capacità di alimentare gli ascolti. Secondo te è vero questo?
Ma il reality come lo abbiamo inteso fino a questo momento, cioè il Grande Fratello e tutti i suoi cloni, probabilmente sì. Il problema di fondo è che elementi di reality, cioè elementi in cui in qualche modo pezzi di realtà stanno dentro la programmazione televisiva, beh, questi sono trasversali e quindi sono in questo momento presenti anche in generi che tradizionalmente erano altro, tanto è vero che oggi è anche difficile per gli studiosi parlare dei diversi generi televisivi, siamo in un'indistinta melassa di macrogeneri che si confondono l'uno con l'altro. Da questo punto di vista, allora, delle forme che in qualche modo scimmiottano il reality o che stanno più o meno dentro questa cornice sono in qualche modo ancora attuali. È finito, questo sicuramente sì, è finito il reality classico, no? Quello di un gruppo di persone che sta dentro un luogo chiuso e che deve dare durante un certo periodo di tempo prova di sé o delle proprie caratteristiche umane. Ecco, questo mi sembra che abbia un po' stancato il pubblico.
Che cosa desidereresti per la prossima stagione televisiva?
Ma io rappresento purtroppo, temo, una minoranza del pubblico televisivo e quindi capisco che la televisione ha bisogno anche di reality, ha bisogno anche di varietà, ha bisogno anche di altro. Per quello che mi riguarda gradirei il ritorno del documentario, e non è un caso che però che le televisioni satellitari abbiano insistito molto su questo, perché evidentemente c'è una domanda. Mi piacerebbe il ritorno di una televisione fra virgolette intelligente, che non vuol dire noiosa, che non vuol dire che una televisione che parla di libri, per capirci, ma una televisione capace di essere anche graffiante, anche ironica, un po' meno prona agli interessi dell'Auditel e del mercato.
Ma sei così convinto di essere in minoranza pensando questo?
Ma non lo so, lo dico un po' quasi per quasi per scaramanzia. Dico di essere in minoranza sperando che questa minoranza possa, come spesso accade nella storia umana, trasformarsi in maggioranza e costringere chi fa la televisione a fare una televisione per la gente e non soltanto per una ristretta elite di imprenditori che scommettono su un mercato spesso un po' inventato.
Perché quando andiamo in giro tra la gente noi raccogliamo proprio i tuoi stessi pareri, quindi vuol dire che insomma poi alla fine vince il potere proprio di queste persone che tu citavi adesso.
Ma guarda, noi in realtà anche nelle nostre ricerche in ambito universitario quello che rintracciamo molto spesso è proprio questa lontanissima, questa grande distanza che c'è fra quello che la gente chiede, quello che la gente dice, quello che è in qualche modo una sorta di sentire comune, non voglio dire per questo maggioritario, ma comunque molto diffuso, e i dati di ascolto che evidentemente disegnano un altro tipo di televisione che funzionerà ad altri interessi.
Grazie a Michele Soric, un buon rientro al lavoro, grazie, a risentirci alla prossima.
Grazie a voi.
Ritroverete questa trasmissione sul nostro sito 105live.radiovaticana.org. Un po' di musica, alle 11 un flash news in lingua inglese. A risentirci a presto, grazie al tecnico del suono Roberto Venturini, in regia Maria Serena Tullio, Eva Rohrmann, da Antonella Palermo. Buon proseguimento di ascolto in compagnia della Radio Vaticana in diretta.